Molti di noi hanno conosciuto fuori, e ahimè, anche dentro la Chiesa, qualcuno che è particolarmente litigioso, iracondo, che non perde mai occasione di litigare, di discutere, di alzare la voce, dire la propria a tutti i costi, mostrare anche la propria superiorità, no? Anche se ingiustificata. Così, se ci troviamo a che fare con loro, in qualche modo rapportarci con loro, rimane molto difficile uscire fuori da queste discussioni senza aver speso un sacco di energie, forse a volte anche perso la pazienza. E la domanda è: qual è il giusto atteggiamento nelle liti, nelle dispute? Dovremmo sempre prenderne parte? Dovremmo invece essere neutrali? E se siamo noi a litigare? Così questa mattina vogliamo vedere insieme il brano che si trova in Seconda Timoteo, al capitolo 2, e vedremo i versi da 22 a 26. Quindi Seconda Timoteo 2, da 22 a 26. Fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare e paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che rientrati in se stessi escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. E così ho intitolato questo messaggio, che non è questo, scusate, mi sono semplicemente dimenticato di cambiare la slide, no, la presentazione, va bene, fa niente, facciamo senza. Quindi ho intitolato questo messaggio Il giusto atteggiamento nelle dispute. E vedremo tre punti che sono fuggire, evitare e istruire. Stiamo andando avanti esaminando quelle che sono le istruzioni che Paolo poteva dare a Timoteo, nello specifico saper distinguere i pericoli nella Chiesa che si stavano affacciando, ma proprio già quando la Chiesa stava nascendo, già, non erano ancora nate e già c'erano i pericoli diciamo per il popolo di Dio ci sono sempre stati. Ma nella Chiesa, in particolar modo la volta scorsa abbiamo visto come era facile che nella Chiesa, in una città come Efeso, dove stava operando Timoteo, si potessero insinuare false dottrine, filosofie, pensieri, che potessero influenzare i credenti di quella Chiesa. Rileggiamo quel brano, che era appunto al capitolo 2, sempre quello precedente, dal versetto 14. Ricordo loro queste cose, scongiurandole davanti a Dio che non facciano dispute di parole. Esse non servono a niente e conducono alla rovina chi le ascolta. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli direttamente la parola della verità. Ma evita le chiacchiere profane, perché quelle che le fanno avanzano sempre più nell'impietà e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Tra questi sono Imeneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità, dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. Tuttavia il solito fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono suoi. E si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. In una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra. Gli uni sono destinati a un uso nobile e gli altri a un uso ignobile. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Così abbiamo visto la volta scorsa, due settimane fa, e riallacciandoci a questo brano continuiamo ad esaminare un altro pericolo a cui si poteva affacciare la Chiesa. Nell'introduzione e nella lettura del brano abbiamo già capito di che si tratta, però vogliamo andare un po' più in profondità. Così vediamo il primo punto, rileggo il verso 22, fuggire. Fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Il primo collegamento che troviamo a questo brano abbiamo letto al versetto 22. Ricordiamo che Timoteo era giovane, anche se non giovanissimo a detta di alcuni commentatori, facendo anche un po' di conti, no? Dei diari viaggi di Paolo. E si sa, i giovani sono più esposti a novità e fin qui niente di male. Il problema è quando che questa fame insoddisfatta, questa continua ricerca del nuovo, no? Quello che sembra di una settimana fa è già vecchio, a cercare continui cambiamenti, senza considerare ciò che di buono già si possiede. Ma nello specifico la preoccupazione di Paolo per Timoteo era proprio il fatto di lasciarsi andare a queste tendenze filosofiche, secondo alcune delle quali la libertà si ottiene dando tutti i piaceri possibili e immaginabili che può avere l'uomo. Ricordate, noi abbiamo parlato anche di questo, abbiamo nominato Epicuro. I giovani quindi sempre più in maniera esponenziale sono esposti alle tentazioni di questo mondo, diremmo non solo i giovani. E oggi sono veramente cadute tutte quelle barriere inibitorie, no? Che fino a qualche decennio fa neanche si pensava potessero accadere. Non ci sono più filtri, tutto è permesso, tutto è relativo. E quei valori cristiani, biblici, che vogliamo impartire ai nostri figli, trovano una dura opposizione da ciò che viene insegnato, sin dalle scuole, sin da piccoli. Ma la parola che è stata scritta 2000 anni fa già l'aveva previsto. E ora sempre più lo stiamo vedendo, no? Ci stiamo sempre più realizzando a questo. È vero che Timoteo era esposto un po' a tutte quelle insidie tipiche di chi ha delle responsabilità, di chi è in autorità, orgoglio, superbia, voglia di essere adulati, voglia di primeggiare in qualche modo, no? E se si dà adito a queste cose, le contese sono dietro l'angolo, possono essere proprio quelle dirette conseguenze a questi atteggiamenti. Perché si comincia a paragonarsi agli altri, si comincia a far prevalere le proprie ragioni, a sentirsi migliori degli altri. Quindi Paolo deve avvertire per primo Timoteo, per fare poi cosa, di fatto? Leggiamo cosa dovrà ricercare Timoteo. Giustizia, in primis. E spesso nella parola giustizia è sinonimo di Vangelo, di verità, no? Un esempio per tutti, Matteo 6,33, che lo conosciamo benissimo. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Cercare quindi ciò che per Dio è giusto, non secondo il mondo, non secondo la nostra propria opinione. E da questo insegnamento applichiamo la giustizia in senso più lato del termine. Equità, saggezza, sapere essere opportuni applicando quell'insegnamento, quel versetto particolare, in una circostanza particolare. Anche qui non è facile, perché magari può succedere che pur di portare avanti le proprie opinioni, le proprie convinzioni, tiriamo fuori i versetti da fuori dal contesto che non c'entrano niente. Fede, un'altra cosa qui è chiamato Timoteo, anche di questo abbiamo parlato, ma ribadiamo che è a Dio che dobbiamo chiederla. Tocca a noi poi esercitarla nel giusto modo, anche qui. Amore, anche di questo abbiamo parlato, che non è sentimento umano, non è una passione, non è una simpatia, non è un'affezione, ma è qualcosa che viene da Dio, che dobbiamo comprendere, fare nostro e a nostra volta esercitare verso gli altri, chiunque siano. Pace, non quella che il mondo dà, sappiamo anche questo. Quella pace che viene da Dio, che vogliamo condividere, vogliamo esercitare, vogliamo che ci sia nei posti dove il Signore ci ha messi. Con chi vogliamo esercitare tutte queste cose? Paolo li definisce quelli che invocano il Signore con un cuore puro, letteralmente, e cioè la Chiesa, certo. La Chiesa è fatta da membri che hanno un cuore rigenerato, per questo è puro. Anche se sappiamo che il nostro cuore ha delle riserve, vero? Coloro che invocano Dio nel modo giusto, perché solo loro lo possono fare, solo chi è nato di nuovo. In altre parole, me e te, che abbiamo creduto. Passiamo al secondo punto, evitare, e rileggiamo il versetto 23. Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Un'altra cosa che Paolo ordina di fare, anzi di non fare, quindi di evitare, di prendere distanza. E nel brano precedente abbiamo visto da cosa prendere distanza, da falsi insegnamenti, false dottrine, che si volevano, che vogliono tuttora insinuare alla Chiesa, l'abbiamo visto con Giulio. Timoteo per questo era chiamato a tagliare rettamente la parola, abbiamo spiegato. Significa mettere a confronto cosa dice la parola. Tu dici questo, aspetta un attimo, chi è che faceva questo in Atti? La chiesa di?
Berea,
grazie. Ma non deve non essere una prerogativa soltanto della chiesa di Berea 2000 anni fa, dovrebbero essere tutte le chiese locali. Ora invece è chiamato a prendere distanza da quello che Paolo definisce dispute stolte e insensate. Di che si tratta? Sono quelle questioni che si vogliono affrontare di tanto in tanto per chi si vuole mettere in mostra, no? Oppure quello che vuole mostrarsi soltanto per dire la propria, per dire la sua, tanto per parlare. Io conosco parecchi così, eh? Molto spesso si parla per ignoranza, si parla, però non si sa di cosa si sta parlando. O perché si sfruttano quelle occasioni solo per dire qualcosa anche di sproposito, no? Quando si dà la parola a qualcuno, oppure chi è che vuole dire la sua? E lì si scatena il finimondo. Allora ecco quelle questioni, si parlava anche di, nel brano abbiamo visto anche di genealogie senza fine, tutto ciò che praticamente non serve a niente, sono quelle quisquiglie di cui si discute e si prende troppo tempo, ci si impegna troppo tempo. Quindi sembra che sia qualcosa che non è tanto da prendere in considerazione come pericolo per la Chiesa, come invece potrebbe essere l'insinuazione di una falsa dottrina. Ma, c'è un ma, mi è venuto in mente un verso che voglio condividervi, che si trova in Giacomo, al capitolo 3, e sono i versetti 4 e 5. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservato un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Paolo infatti parla delle conseguenze di tutto ciò, cioè delle contese che partono appunto da una cosa che non valeva la pena discutere neanche. Avete mai visto due cani contendersi un osso o qualcosa, no? Come tirano una parte dall'altra, no? E questa è un po' l'idea, definire ciò che è mio, ciò che è tuo, e non solo qualcosa di materiale. A volte sembra quasi di contenderci le anime, quello che tu hai evangelizzato, quello che tu hai portato in chiesa, non l'ho portata io, oppure quello che io ho discepolato, quello questo l'ho battezzato io, non l'hai battezzato tu, io ne ho battezzati di più, oppure ancora, no, io ho avuto questo padre spirituale, questo è stato un grande teologo, che è meglio del tuo, che tu chi hai avuto. Vi ricordate dove c'era questo problema? Nella parola? A Corinto. Leggiamo prima Corinzi 3 a 4. Infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, eccole, non siete forse carnali e non vi comportate secondo la natura umana? Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non siete forse uomini carnali? Passiamo al terzo punto. Istruire, leggiamo i versetti da 24 a 26. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente, deve istruire con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che rientrati in se stessi escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Ora, i primi due ordini che Paolo poteva dare a Timoteo riguardavano ciò che non doveva fare. Quest'ultimo invece riguarda un'azione più attiva, anzi proattiva. Intanto si definisce l'attore, il servo del Signore. E Paolo per primo si definisce tale, no? Lo vediamo proprio all'inizio dell'Epistola dei Romani, ad esempio. Ma in quest'ambito rientrava sicuramente non solo anche Timoteo, destinatario, di questa epistola, ma anche tutti coloro che vogliono fare sul serio con Dio, che lo vogliono onorare, dimostrare in modo pratico di chi si fa parte. Sicuramente sono istruzioni che devono riguardare soprattutto coloro che portano avanti i ministeri pastorali. Infatti vediamo lo stesso insegnamento riguardante proprio la figura dell'anziano in Tito, capitolo 1, versetto 7 a 9. Infatti bisogna che il vescovo sia irreprensibile come amministratore di Dio, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di illeciti guadagni, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, temperante, attaccato alla parola sicura, così come è stata insegnata, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e convincere quelli che contraddicono. Notate le similitudini? Paolo ribadisce il fatto che non deve litigare, e questo collegandosi un po' anche agli altri due insegnamenti, cioè quello che deve evitare. E badate bene, qui non vuol dire non discutere, non confrontarsi, non difendere le proprie convinzioni. Ma tutto questo non deve sfociare in una lite. Quando si litiga, si sa, ballano parole forti, che feriscono, che offendono. Abbiamo visto come Giacomo disciplina la lingua. Vogliamo scongiurare che poi nelle liti non si arriva alle mani. Inoltre, vedete che con la lite si rompe sempre qualcosa. E non mi riferisco soltanto alle cose che si tirano. E per ricucire ce ne vuole. E poi ci si accorge che non valeva la pena. Quindi mantenere quel famoso autocontrollo, che poi è una parte importante del frutto dello Spirito, no? Vi ricordate? Quindi, mite con tutti, dice Paolo, senza distinzioni. Senza dire, no, con quello lo posso parlare diretto, che tanto quello è. Quello c'è una cosa che andrà un po' più piano. È vero che dobbiamo essere sensibili. Dobbiamo vedere chi ci abbiamo davanti. Non possiamo rivolgerci a tutti nello stesso modo, no? Io mi accorgo quando magari sto sistemando il giardino, se c'è un fiore delicato, non ci vado lì con la zappa, è chiaro. Se è qualcosa un po' più grande, sì. Quindi dobbiamo essere attenti con chi abbiamo a che fare, però la mitezza deve essere per tutti. E poi introduce un aspetto interessante che va proprio a contrastare la lite, che è l'insegnamento, l'istruzione. Con la lite si distrugge, con l'insegnamento paziente, dice, si costruisce, si ripara. Quindi è fondamentale porsi con il giusto atteggiamento in queste circostanze. Non deve essere infatti un'imposizione quando si insegna, non far prevalere la propria autorità, ma deve prevalere un insegnamento fondamentale, un atteggiamento fondamentale che troviamo sin da Proverbi. Leggiamo Proverbi 15, versetto 1. La risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Capite bene che è logico anche pensarlo, no, questo? Se gli animi sono già riscaldati, è inutile comportarsi allo stesso modo quando ci si trova in mezzo. Paolo poi usa la parola mansuetudine. E qual è l'esempio di mansuetudine per eccellenza? Risposta da scuola domenicale, ma comunque corretta. Una volta adottato il giusto metodo, Paolo poi spiega qual è lo scopo finale di questo tipo di interventi nelle dispute: guadagnare le anime che si sono perse. Vediamo insieme. Per esperienza personale posso affermare di aver conosciuto dei servitori di Dio che, pur per imporre le proprie convinzioni, si opponevano fermamente anche davanti all'evidenza. Può succedere, ma Paolo dice che ancora nulla è perduto per costoro. C'è speranza che colui, colei, si possa ravvedere da questo atteggiamento ostile di opposizione. Il verbo originale in greco usato per questa espressione, rientrati in se stessi, è quello che si usa quando si specifica lo stato di sobrietà che segue uno stato di ebbrezza, ad indicare un periodo in cui qualcuno può trovarsi in stato di semi-incoscienza, chi ha avuto questa esperienza lo può affermare, e poi ci si sveglia, si rinsavisce. L'Apostolo dice che si arriva ad essere strumenti di Satana, legati a lui o da lui, per svolgere una particolare attività, una volontà, un compito. L'idea del laccio, che è proprio quella di, no, come il cacciatore mette l'esca, fa cadere la preda, che ignorante del pericolo o incurante degli avvertimenti, e tenerla legata e fargli fare quello che si vuole, fino a un certo punto ovviamente. E la preda è più o meno consapevole di tutto questo. Quindi non si parla di possessione, attenzione, perché se c'è lo spirito di Dio non ci può essere un altro spirito. Però si parla di quegli interventi esterni che Satana riesce a fare in qualche modo, un momento particolare della nostra vita, in particolari circostanze, facendoci fare delle cose che vanno contro la volontà di Dio. Sono quelle macchinazioni di Satana per i suoi scopi. Leggiamo in 2 Corinzi, capitolo 2, versetti 10 e 11, a chi voi perdonate qualcosa, perdono anch'io, perché anch'io quello che ho perdonato, se ho perdonato qualcosa, l'ho fatto per amor vostro davanti a Cristo. Affinché non siamo raggirati da Satana. Infatti non ignoriamo, non trascuriamo le sue macchinazioni. Pensate a che pericolo si può andare incontro. Dio permette che accada questo per degli scopi che non sempre ci sono chiari. Quello che è chiaro è che ci è dato di sapere, che dobbiamo ricordare, e come dobbiamo comportarci in queste situazioni. Preghiera, non l'abbiamo citata finora, ma è sempre fondamentale, è questo parlare saggio, questo parlare con lo scopo di insegnare, di trasmettere qualcosa piuttosto che imporlo, di far comprendere, siamo quegli strumenti nelle mani di Dio. Quindi se questi fratelli possono diventare per un breve tempo strumenti di Satana, noi dall'altro canto dobbiamo essere quegli strumenti di Dio per un ravvedimento, perché Dio opera questo ravvedimento. Leggiamo altrove in Giacomo capitolo 5, versetti 19 e 20, scusate, bevo. Dicevo, Giacomo 5, 19, 20. Fratelli miei, se qualcuno tra di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro, costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una grande quantità di peccati. Sono situazioni difficili in cui la Chiesa si può trovare e, come dicevo anche la scorsa volta, lo scorso messaggio che ho portato, finché vengono da fuori sei abbastanza preparato, almeno tiri subito tutte le tue difese, no? Ma quando vengono dentro alla Chiesa, bisogna imparare a distinguerli e soprattutto a agire nel giusto modo. Si litiga, è una delle cose che si fanno sin da bambini. E senza che nessuno glielo insegni, i bambini già nascono che sanno litigare. Guardate i fratellini. Oppure in un asilo nido, no? Si cresce anche così. Chiaramente è necessario che un adulto gestisca questi atteggiamenti, questi comportamenti, no? Prima che degenerino. E a proposito degli adulti, ecco, per quanto riguarda gli adulti, invece, è uguale, la stessa cosa. Solo che in un modo più sottile, no? Un po' più complicato, un po' più complesso, ma non meno dannoso. E nella Chiesa abbiamo visto che non siamo esenti. Problematiche del genere erano presenti nelle chiese primitive, se no Paolo non avrebbe parlato di questo. Ma proprio perché le dispute sono un problema, dovremmo stare attenti a prevenirle, o almeno ad arginarle, o almeno a non alimentarle. Per grazia abbiamo uno spirito di autocontrollo, ma che a volte non utilizziamo, lo mettiamo a tacere, non lo consideriamo. E questo si vince quando siamo noi a litigare a nostra volta. Quando siamo noi ad alzare la voce e quando vediamo gli altri litigare o opporsi a noi che non vogliono litigare, che non vogliamo, scusare, noi litigare, ecco che noi non dobbiamo metterci allo stesso livello, non dobbiamo scadere con quegli stessi atteggiamenti dannosi, ma mettere ogni cosa in preghiera sotto il controllo di Dio, che opera attraverso di noi, che vediamo che gli altri disputano o ci vengono contro. Sono tutte cose da imparare, ci può volere tempo per affrontare certe questioni, per dipanare certe matasse, ma possiamo pregare ed essere sempre attenti che questo non avvenga o quando avviene di essere pronti ad agire nel modo giusto, opportuno, dobbiamo imparare, dobbiamo essere sempre predisposti ad imparare anche questo. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per questa parola così chiara, vivida per noi, sembra essere scritta proprio per Dragona, ma sappiamo che Paolo poteva parlare a Timoteo, ma vale per ogni chiesa, per la tua chiesa, Signore, che tu hai pagato a caro prezzo, perché potesse trasformarsi, potesse santificarsi sempre di più, in visione di quelle nozze che si avranno con te. E così, ecco, vogliamo essere attenti, accorti ai nostri atteggiamenti, che possono essere anche di scandalo, per liti, per cose che possiamo dire, possiamo fare, che danno, Signore. E tutto parte proprio da un piccolo membro della lingua, che può fare così tanto danno. Così vogliamo essere accorti, Signore, pregare il tuo Spirito che ci controlli sempre. Vogliamo rimettere ogni cosa nelle tue mani, quelle dispute che magari in questo momento stiamo affrontando, quelle liti, quelle contrasti con fratelli, con sorelle, che vogliamo rivedere sotto una nuova luce, di quella della tua parola, quei due insegnamenti. Così aiutaci, Signore, vogliamo imparare a farlo e essere diligenti in questo. Nel nome di Gesù. Amen.